Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Insomma, siamo in una situazione un po' anomala per la presentazione di un libro, siamo dentro un centro commerciale, siamo un po' fuori e un po' dentro perché abbiamo previsto una presenza abbastanza importante, nella saletta c'entrano 70 persone, quindi abbiamo messo l'applicazione fuori, di modo che però diciamo il senso anche un po' di questa location un po' particolare è un po' come dire una sfida che la nostra cooperativa da tempo porta avanti. Noi abbiamo in più di 30 supermercati un progetto che si chiama Bibliocoop. Abbiamo un accordo con la Regione Toscana e con le amministrazioni comunali in cui le biblioteche comunali hanno dentro i nostri spazi, dentro i nostri centri commerciali, uno spazio di biblioteca di, per dare i libri alle persone, come si fa nel sistema bibliotecario. In tutti questi anni in cui abbiamo portato avanti questo progetto ci sono tantissimi volontari intorno a, questo, a questa attività qui e abbiamo superato spesse volte il prezzo dei libri che le biblioteche comunali fanno nei loro luoghi. Questo un po' per dire, no? Che intorno ai centri commerciali c'è una discussione abbastanza datata nel tempo, luoghi, non luoghi. Noi crediamo che i luoghi o non luoghi dipende da ciò che poi mettiamo dentro questi luoghi e quindi in questo caso promuovere la lettura attraverso il prestito dei libri della biblioteca comunale, fare presentazione di libri in questi luoghi, sia sì per certi aspetti anche un disagio perché lo facciamo poi insieme a quello che sono il transito dei consumi, degli acquisti, però poi finiamo sempre alla fine per intercettare anche un pubblico che molto probabilmente non sarebbe andato o non sarebbe presente a una presentazione di un libro. E quindi è un'idea in cui è un po' una sfida per vedere un po' se promuoviamo il libro, la lettura del libro, la cultura in genere, in quei luoghi. Noi abbiamo fatto l'anno scorso per 2 mesi un'attività in cui il teatro del Maggio, l'Orchestra Regionale Toscana sono venuti a fare dei concerti dentro i supermercati con un risultato eccezionale perché il tema è proprio questo: come si diffonde la cultura e come si alimenta la mente, come il progetto sulle biblioteche, sul prezzo dei libri delle biblioteche comunali. Quindi la nostra sfida è un po' questa. Quindi intanto mi scuso un po' per il disagio, ma è un disagio che va incontro a quelle che sono i propositi di una diffusione della cultura il più possibile. Io credo che tante persone che sono qui presenti stasera sono presenti per l'autrice, sono anche presenti per diciamo le iniziative che Anna promuove da tempo e quindi credo sia in gran parte il pubblico di Anna, però noi contiamo che stasera magari si fermi anche qualcuno che di solito non partecipa alle iniziative di leggere per non dimenticare. Quindi questo è un po' il senso, è un po' la sfida che noi facciamo stasera e quindi insomma detto questa premessa vi ringrazio Anna, ringrazio Mastrocola per la sua presenza, la professoressa Pirarelli per la sua presenza, però io insomma direi che questa è un'occasione e nel ringraziarvi darei la parola subito a Anna che ci porta proprio dentro la presentazione di stasera. Grazie Anna.
Abbiamo di tutto.
Cosa fa? Cesso? Si sente?
Sì.
Perché sono senza voce. Innanzitutto il più vivo ringraziamento alla Unicop di Firenze che ospita questo evento straordinario della 21ª stagione di Leggere per non dimenticare. Diamo quindi il più cordiale benvenuto a Paola Mastrocola, esordito formando la gallina volante nel 2000, vincitore del premio Salvino. Finalista per la Tega nel 2001 con Palline di Pane e vincitrice del premio Campiello nel 2004 con Una Barca nel Bosco. Ha poi pubblicato tra gli altri La scuola raccontata al mio cane e lui è risposto, Che animale sei? Più lontana della luna? la felicità del galleggiante, togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare. Non so niente di te, l'esercito delle cose inutili. Con noi Vivetta Vivarelli, professore ordinario del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell'Università di Firenze. Con questo libro, L'amore prima di noi, l'autrice indaga e racconta il sentimento d'amore a partire dal mito, per poi trasportarlo nel presente di tutti noi. I miti greci sull'amore sono archetipi del comportamento umano, racconti che tentano di spiegare le dinamiche del sentimento, indicano i percorsi della seduzione e quelli del tradimento. Paola Mastrocolla, con una scrittura davvero straordinaria, ha il merito di riraccontare le grandi coppie del mito per sollecitare nel lettore una riflessione su questa energia potente che abita l'uomo, lo confonde, lo fa mascherare per nascondere la sua vera natura. Una magnifica idea sviluppata con maestria, la forza della reinvenzione dei personaggi danno corpo al tentativo di riportare il divino in noi, ripopolare di dei il mondo così che le cose abbiano anche un altro senso. Gli alberi non sono solo alberi, così il mare, le aquile, le nuvole, le cime dei monti, i fiori, i cervi, le fontane, i girasoli, le stelle. Alla sterminata polivalenza del mito attinge Paola Mastrocolla. In questo nuovo libro il motivo conduttore diventa l'amore nelle sue varie e perturbanti declinazioni, tutte nel segno di un destino che piomba dall'alto. Predazione, Europa Persefone, Ombra, Orfeo, Eurydice, Elena, Eco, Narciso, Ossessione possessiva, Pasifae, Fedra, Fuga, Apollo e Daphne, Sguardo, Psiche, Ateone, Il viaggio infranto, Adone, Viaggio compulsivo, Teseo e Arianna, Giasone e Medea, Segreto, Ares e Afrodite, Dono, Cassandra e Calipso. I nudi fatti che ci pare di conoscere da sempre ammettono invece una nebulosa di spiegazioni. Nei miti nulla è mai, nulla deve essere come appare. Ogni apparenza inganna, è una trappola che scappa puntuale. Alla Mastrocolla interessa proprio riempire con la scrittura gli spazi bianchi del non detto che ogni storia offre. Presta le nostre parole ai suoi eroi affinché ci vengano restituite cariche di un senso cifrato che ancora non conoscevamo. Nessuno sa perché Arianna abbia consegnato la patria a se stessa e a Teseo, quali patti, gesti e parole siano corsi tra Ippolito e Fedra, tra Apollo e Cassandra, che gli rifiuta il suo amore. Dall'infelice Minotauro, prigioniero del labirinto, e il giovane Icaro, figlio di chi l'ha scolpito. Il loro dialogo immaginario resta tra le pagine più intense del libro. Allo stesso modo suonano nuove rivelatrici le parole che Eurydice rivolge a Orfeo, che volgendosi a guardarla, non sappiamo quanto inconsciamente, la condanna a restare nell'Ade. Se ti seguissi, mi riporteresti alla solita vita, giornate che finiscono e ripartono, e alla fine ci lasciano invecchiati, di nuovo sull'orlo di lasciarci. L'amore è lontananza, dunque, si nutre di distanze impercorribili. Non ho bisogno di vivere con te. In questo buio dove non ti vedo e non ti ho, è perfetto amarti. Fare a meno di te è l'amore. sono storie che si richiamano e si inseguono componendo la storia dell'amore che passa attraverso la perdita, la conquista, la morte, il cedimento e la resistenza, e ognuna delle quali pone domande che vanno aggredite al cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può capire? Si può amando non conoscere l'amore? E quanto conta una promessa? L'amore su di noi seduce con la sua forza, parla dell'amore nella sua accezione più struggente, come ciò che toglie la libertà, ma che al tempo stesso nutre la nostra anima. E racconta i grandi miti come storie vive, nel fuoco di queste pagine anche ciò che conosciamo da sempre diventa nuovo sotto i nostri occhi. Il mito dunque si umanizza dentro le nostre stesse esperienze e si narra dentro le pagine di questo libro. Questo libro veramente bellissimo, che mette di nuovo in piena luce la forza e l'intensità del sentimento d'amore che torna dunque ad essere un protagonista, sì, ma con la sua vera anima.
Grazie Anna. Andiamo alla professoressa. Ah, prima della professoressa mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Al termine della presentazione, chi volesse acquistare un libro, il libro della Paola e poi magari con Verica, appena entriamo nel supermercato, a sinistra c'è lo spazio libri, lì ci sarà una postazione in cui si potrà acquistare il libro e magari farsi fare la dedica.
Ottimo, ottimo. Avete sentito qualcosa?
Non sì, aggiungerò poche cose a questa bella presentazione di Anna, del resto il libro è molto bello. E conosciamo tutti Paola Mastropola anche per i diversi libri che attestano un impegno appassionato nella scuola. In questo libro si cimenta col mito, come aveva già fatto una ventina d'anni fa col libro per ragazzi Le Frecce d'Oro, perché si è accorta, si sente?
Sì,
soprattutto durante le lezioni di epica, che i miti greci hanno ancora un'enorme presa sulle adolescenti. In greco mythos significa parola, discorso, narrazione, racconto. E corrispondentemente all'etimo, i miti greci paiono destinati a generare narrazioni e trascrizioni infinite, quadri, statue, metafore, simboli, poesie. Tra i nomi a cui vanno i ringraziamenti finali, compaiono oltre a prestigiosi intellettuali, Virgilio, Ovidio e tra i moderni, Rilke, che ha fissato in immagini indimenticabili i miti di Alceste ed Euridice, ma anche Borges. Ricordo qui il racconto sul Minotauro, la casa di Asterione, ma anche Gesualdo Bufalino. Questo perché Paola Mastrocola ha in mente non solo i miti, ma anche le loro numerose reinterpretazioni e riscritture, ed è come se nella sua nuova narrazione reimpastasse anche la loro ricezione, la loro storia nella grande letteratura e nella poesia. Sospesi nella memoria collettiva, i miti riaffiorano di continuo come contenitori di una sapienza arcaica, ci fanno pensare per immagini. Leopardi e Schiller rimpiangono l'epoca incantata in cui in ogni fonte, in ogni anfratto si nascondeva una divinità. Placido albergo e specchio furo i liquidi fonti, arcane danze di mortal piedi e ruinosi giochi scossero l'aria sempre. Persino un razionalista come Voltaire rimpiangeva le vecchie favole. Tra tutti i miti, l'autrice sceglie un filone particolare, che è tra l'altro il tema prediletto dalle arti figurative, i miti dell'amore. Si pensi a tutti i quadri sugli amplessi di Giove strettamente intrecciati al tema della metamorfosi. Sono miti che appassionano i ragazzi anche perché svelano il lato umano troppo umano degli dei greci, che non appaiono confinati in spazi siderali. Ma ci sono vicine, incredibilmente simili a noi nelle loro passioni, la gelosia, l'ira, la crudeltà, la litigiosità, il tradimento, la vendetta, l'abbandono, il dolore per la perdita. Sono problemi di sempre, ma Paola Mastrocola soprattutto scopre e ci fa scoprire con un'invidiabile freschezza di sguardo e felicità di parola l'infinita ricchezza dei sentimenti che accompagnano questi miti. E col suo talento narrativo rende questi miti più vicini a noi di quanto siano mai stati. Sono storie avvincenti, spesso già presenti nelle fiabe che leggevamo da piccoli, per Roald, Grimm, legati tra loro connessi intrecci che per lo più avevamo dimenticato. Ad esempio Apollo diventa schiave di Admeto, ma Admeto è quello di Alceste. Infiniti nessi che intrecciano queste storie. Scopriamo persino come patria di Apollo l'isola che non c'era. L'isola non trovata, mi viene in mente. Già i titoli estremamente suggestivi che raccolgono le diverse tematiche potrebbero fornire un prontuario su cos'è ancora oggi e cos'era l'amore prima di noi. Il sentimento che muove l'intera nostra esistenza è rapimento, è ombra, fuga, sguardo, eccesso è divieto, viaggio è dono, infine il mondo. L'amore è fuga, il tema forse meno sentito e attuale, a parte il proverbio in amor vinci chi fugge. Ma se poniamo mente alla schiera di fanciulle del mito, talmente scontrose e riottose da giungere persino a detestare la propria bellezza, anche per Elena, tra parentesi, la bellezza è una prigione, passi poi se queste fanciulle sono inseguite da fauni, più inspiegabile se da bellissime giovani dee. Allora ci si chiede perché fugano, al punto da preferire la metamorfosi in cose piuttosto che l'amplesso. E la spiegazione dell'autrice è geniale, in quanto c'è una profonda verità. Paola Mastrocola si richiama all'età inafferrabile delle fanciulle, in cui la verginità è distacco, lontananza, è sfuggire il peso, rimanere leggere, è emule di Diana, la casta diva. Nessuno, neppure Apollo stesso, ha potere di fronte a una ragazzina che scappa, tanto che lei neppure lo vede, e chi non pensa in questo caso alla meravigliosa statua del Bernini. Gli antichi, si sa, non erano teneri verso chi era insensibile all'amore, come ad esempio Narciso. Se l'amore è capace di dare vita alle statue, l'insensibilità all'amore pietrifica, rende statue o pianto. Dafne diventa comunque il lauro di Apollo, più fortunata e ritusa, che proprio nella metamorfosi sperimenta l'abbraccio dell'amante. Amore è trovare forma, scrive Paola Mastrocola, diventare spazio che si adegua all'altro. L'amore è anche eccesso, divieto, sembra non conoscere ostacoli o confini in un mondo dove, anche attraverso le metamorfosi, c'è un continuo scambio tra umano, divino e animalità. Gli animali, come nel racconto di Europa, sono bellissimi, seducenti. L'amore non ha freni, dice il paesifa a Dedalo, l'amore non ha confini. Diverso, ricordiamo tutti lo sguardo di Dante, nella vacca entra Pasife perché il torello la sua lussuria corre. Vorrei soffermarmi brevemente sulla bellezza di numerosi passaggi. Ad esempio la reinterpretazione di Orfeo Euridice, il mito prediletto dai poeti. In Virgilio Euridice si disfa come fumo che si mescola nell'aria, circondata da una smisurata notte. In Rilke il suo sesso è chiuso, è tornata fanciulla, vergine intoccabile, ma diventa la sostanza stessa della poesia. Per l'autrice quella di Euridice è un'altra forma di amore, la suprema, perché non ha bisogno fisicamente dell'oggetto amato. Non ho bisogno di vivere con te. In questo buio dove non ti vedo e non ti ho, è perfetto amarti. Fare a meno di te è l'amore, quindi la suprema forma d'amore. Un filo rosso che collega diversi racconti è il motivo dello sguardo, ma innamorarsi e guardare all'amore passa dagli occhi, sono le parole di Paola Mastrocola. Attorno agli sguardi ruota il mito di Selene e Endimione. Un tempo faceva il pastore, cito, cito dal libro, e di notte guardava la luna, gli piaceva, stava ore così a guardarla, si perdeva a seguirla nel cielo, la chiamava, le parlava. Selene sentiva addosso i suoi sguardi, aspettò che dormisse, lo guardò anche lei, a lungo. Vorrei concludere la presentazione di questo splendido libro con uno dei motivi più suggestivi: il miracolo degli immortali che per amore desiderano l'immersione nel tempo. E cito ancora dal libro: quando arrivò Ulisse, Calipso rimase abbagliata, osservava i suoi riposi, i suoi tormenti, la guardava a fare questa cosa che per lei era strana e ammirevole: vivere, avere un tempo che passa. Stando accanto a lui si innamorò della possibilità di avere anche lei una vita che va via e provò a non essere più una dea, a consegnarsi al ritmo dei giorni. Molte creature umane diventano immortali: Alcesti, Ganimede, Arianna, Andromeda, che diventa una costellazione. Alcuni, come Ulisse, rifiutano l'immortalità proposta da una dea. Altri ancora, come la Calipso di Paolo Mastrocola e gli angeli di Rilke, e se vogliamo la sirenetta, l'ondina, no? Invidiano il nostro essere creature consegnate al tempo e al destino. Paola Mastrocola: i dei impazzivano per noi, per il nostro vivere così fragile, così caduco. Quindi l'invito a leggere questo libro è rivolto soprattutto ai giovani, perché parla il linguaggio dell'amore, un linguaggio senza tempo e con variazioni infinite. Ma anche un libro rivolto, come dice l'autrice, a tutti coloro che vogliono richiamare gli dei dal loro asilio, per farli rivivere di nuovo in mezzo a noi. Ringrazio.
Grazie, non si sente. Grazie mille di essere qui con me, grazie a Anna Benedetti che mi ha invitata. Io ero venuta anni fa, ma in biblioteca.
E, è una novità.
Sì, una novità che ho preso ieri, quindi una sorpresa di essere qui. E, diciamo che non me l'aspettavo, ma e non è la situazione forse meno mitica che possiamo pensare, ma è perfetto, perché noi abbiamo in noi uno spirito d'avventura, per cui ci piace moltissimo essere sorpresi. Anche voi credo siete sorpresi di essere qua, se non è normale avere Calcedonia davanti, sì, sì. E parlare di Apollo, come dice, eccetera. Quindi, ma perché no? Siamo in un mondo,
no?
Ma perché no? Ma certo, per i libri siamo disposti a fare tutto proprio. Quindi auguri per questa iniziativa. E noi non dimentichiamo però le biblioteche, che stanno nel nostro cuore, la sua biblioteca, cioè. Dunque, però siamo qui, grazie per le parole che avete riservato al mio libro. Io credo di aver sempre amato il mito, di averne cioè, che fa parte della mia vita, ma come credo fa parte della vita di tutti noi. Ecco, il rischio del mito, della mitologia, è che sia presa come appunto i racconti degli antichi. No, allora sì, certo, sono le favole degli antichi, ma non sono favole, sono, per gli antichi erano il modo di conoscere il mondo, erano un modo di sapere, erano una forma di conoscenza. Noi dobbiamo tutti tornare all'umanità primigenia, delle origini, quando l'uomo è nuovo al mondo, è un mondo un po' più ristretto del nostro, non sa nulla, che, come dice Vico, cammina ancora a quattro zampe. A un certo punto uno di questi si eleva e comincia, ecco, pensate al momento in cui l'uomo a quattro zampe diventa l'uomo a due zampe e in questa posizione eretta guarda il cielo, e quel cielo gli fa paura e lo chiama Dio, Zeus, e nasce la divinità. Cioè, dobbiamo tornare, ecco, A me piacerebbe che, certo, non ne possiamo nel 2017, abbiamo un progresso scientifico e tecnologico dirompente, velocissimo, no? Con cui facciamo i conti tutti i giorni, nel bene e nel male, però sarebbe bello che noi conservassimo anche parallelamente questo sapere antico che si fonda sullo stupore, perché poi i miti sono questo, l'uomo davanti al cielo che dice: ma perché arriva questa cosa terribile che è un fulmine che brucia tutto? Beh, ovviamente perché c'è un Dio arrabbiato con me. Oppure: perché il girasole è l'unico fiore che si volge continuamente al sole? Quindi i miti nascono dalla voglia di sapere e dallo stupore dell'uomo. Allora sarebbe bello che noi recuperassimo questo stupore e che di fronte a un girasole non dicessimo: ah, è un girasole, ma perché si gira verso il sole? Perché non è un girasole, è una fanciulla che amava un dio, il dio Apollo, il sole, anzi Helios la seconda, lo amava perdutamente, e il sole sì, l'amava, lei si chiamava Clizia, il sole l'amava molto, sì, ma non amava solo lei, il sole guarda tutto e tutti, guarda tutte e si innamora di tutte, e quindi amava anche un'altra. E Clizia, quando viene a saperlo, è molto irritata da questa cosa, perché lei vorrebbe essere l'unica amata. E questo quanto ci riguarda, no? Quanto non ci piace che un uomo guardi anche le altre, giusto? Bene, Clizia allora non sopporta che il sole non guardi solo lei e fa una cosa terribile. Va dal padre di Leucoto e di questa fanciulla che il sole aveva iniziato ad amare e glielo dice: guarda che tua figlia è l'amante del sole. Il padre la punisce e Leucoto muore. Quindi Clizia si rende colpevole della morte di questa fanciulla, no? Perché lei voleva essere l'unica, ma il sole non la perdona, la punisce, e la punisce proprio in questo modo, cioè condannandola a diventare un fiore che sempre si volge verso di lui. Ma è una punizione pazzesca, se ci pensate. Tu che volevi che io guardassi solo te, tu che non hai capito che io sono il sole e devo guardare tutto quello che è creato, adesso sei condannata a guardare solo me, sempre, a non staccare mai lo sguardo. Ma pensate che invenzione, che inventività che avevamo quando il mondo era all'inizio. Cosa ci hanno fatto? Perché l'abbiamo persa? Allora, adesso è una sfida, ma secondo me ci compete. Non potremmo conservare questa inventività, questo stupore, pur sapendo le cose, perché la scienza è ormai arrivata, i primi uomini non avevano la scienza, no? Adesso che l'abbiamo non possiamo negarla. Io, per carità, non mi metterei mai a dirvi che la Terra è una cosa piatta circondata da un fiume circolare che si chiama oceano. Mi piacerebbe molto dirvelo, però non è così. Abbiamo scoperto che è rotonda e gira e eccetera. Ma è possibile, secondo me, tenere le due scienze. La scienza antica del mito, per cui è cioè. Allora, torniamo allo stupore iniziale, scusate. Adesso è buio perché il sole è tramontato, ma il sole tramonta. No. Siamo noi che giriamo da un'altra parte e quindi il sole non c'è. E va bene, e questa è la scienza, lo studiamo in astronomia, benissimo. Ma gli antichi, torniamo a quell'uomo che si erge a due zampe per la prima volta. Gli antichi vedevano che improvvisamente tutti i giorni, alla stessa ora più o meno, diventava buio e si chiedevano: oh, erano stupiti, ma perché diventa buio? Allora, era evidente la spiegazione, e da cui la favola, il mito. È ovvio che il sole ha un carro che parte oriente, che va in cielo in alto, mezzogiorno è proprio in alto, e poi ridiscende a occidente. Lì il sole si ferma. E cosa fa? Beh, c'è una barca che lo aspetta. Un'enorme barca costruita da Efesto che contiene il carro del sole, i cavalli e il dio sole, e attraverso il fiume circolare che si chiama oceano lo riporta a est, perché lui a est deve trovarsi ogni mattino quando sorge. Ma non è meraviglioso? Una barca, infatti, vedete, poi alla fine, se uno vuole riraccontare queste storie, certo le racconta più o meno come sono, ma ha uno spazio per l'invenzione sterminato, perché adesso mentre ve lo racconto mi viene in mente di chiedermi: ma scusate, il sole quando si imbarca alla notte e passa la notte in barca, cosa fa? Cosa pensa? Scende dalla barca? Chi trova su questa barca? Chi c'è? No? Che gioca a carte, guarda il cielo, perché finalmente lo guarda anche lui nel buio. Pensate a questo sole che guarda il cielo al buio, cioè si apre uno spazio infinito di stupore ancora e di meraviglia. Quindi forse è per questo che... Sì, e lo penso adesso in realtà per la prima volta, perché non saprei dirvi perché uno si mette a riraccontare i miti, un po' perché qualcuno lo deve fare secondo me, cioè i miti devono essere sempre raccontati, e lo sono stati, cioè quanti millenni sono che ci raccontiamo queste storie. In ogni epoca c'è qualcuno che per un suo particolare guizzo personale si prende la briga di riraccontarli per tutti, e quindi abbiamo infiniti riracconti che in qualche modo riflettono l'epoca in cui siamo. Allora, io li ho raccontati così nel 2016. Qualcuno li riracconterà in un altro modo, magari fra 5 anni o 50, non lo so. Diciamo che il bello del mito è che non esiste una volta per sempre, non è definito. C'è e non c'è, è stato raccontato ma anche no, cioè ognuno lo racconta a suo modo, aggiunge o toglie, no? Per cui è impossibile raccontarlo allo stesso modo, anzi io penso che se adesso vi raccontassi uno di questi miti non sarebbe come l'ho scritto, perché ecco, ad esempio, appunto adesso avrei aggiunto la notte del dio sole quando viene in barca, invece nel libro non c'è, non la troverete. Vabbè, poi vi posso dire, se avete delle domande mentre parlo fatele pure, interrompetemi come se fosse una classe.
Mi dico una bella classe.
Selene.
Selene è bellissimo.
Magari ne leggiamo anche qualche pezzo. Allora, Selene è la luna. Selene è la luna. E quanto noi guardiamo la luna? Tanti, ancora oggi. E lì c'era un giovane, appunto Endimione, come ha ricordato lei prima, che faceva il pastore e di notte guardava la luna. Però la luna non è la luna, è una donna, è una dea. E quindi, ecco, io mi sono messa a pensare questo, ma quando uno ci guarda, noi sentiamo il suo sguardo. Sì. Allora, una delle cose più belle, credo, che sia essere guardati. Allora, questo mito è fondato tutto su questo, cioè Endimione guarda la luna perché è innamorato della luna, la luna sente il suo sguardo addosso e si innamora di lui. Scende ogni notte a guardarlo mentre dorme e lo ama. Ma siccome sa che è una creatura mortale e che non si fermerà lì, perché noi non siamo fermi, intanto non dormiamo,
dormiamo sempre, ci svegliamo e il giorno ci prende e ci porta via. E la luna non sopporta che il suo amore se ne vada altrove, si muova, abbia una vita al di fuori di lei. Perché l'amore, ecco, spesso è anche molto esigente e innaturale, vuole che noi ci fermiamo, che siamo, esistiamo solo per la persona che ci ama. E in questo modo l'amore ci blocca, ci fissa, ci immobilizza, ci snatura, pretende da noi una fissità che non è in noi, no? Allora la luna cosa fa? Va a chiedere a Zeus che per piacere faccia dormire sempre il suo innamorato. È una cosa bellissima e tragica, perché Endimione dormirà per sempre. È ancora lì che dorme, perché vorrei che vi fosse molto chiaro cosa vuol dire per sempre. Per sempre. Quindi la luna lo ama, lo vuole per sé per sempre, e chiede per piacere, fa che dorma sempre, così io non lo perdo mai. Ogni notte io lo trovo esattamente lì che dorme. Volevo leggervene un pezzo. Forse dunque, questo è un mito che io non conoscevo tantissimo, mi ha stupito molto, anch'io mi sono stupita, adesso poi vi racconterò i miti che mi hanno stupito di più, perché è vero che un po' li conosciamo, ma magari non del tutto, I particolari ci stupiscono, ecco, quindi è per quello che bisogna sempre studiare, perché studiare ci apre. Allora, vediamo un po', questo lo dedico a lei, Anna. Forse è il suo preferito. Se lei è un Endimione, 235. Ecco, allora glielo dedico. Ecco. Endimione dorme. Non può parlare e non può rispondere, non sappiamo che cosa pensi. Dorme per volere di chi lo ama, perché chi lo ama non vuole che fugga. Le ninfe fuggono davanti al Dio che le insegue, gli uomini no. Per qualche strana legge non possono fuggire. Ecco, questo è anche un pensiero che mi è venuto. Nel mito sono le donne che fuggono l'amore, gli uomini no. Lascio così, ognuno pensi quello che vuole. Forse Endimione lo vorrebbe, forse preferirebbe sottrarsi al desiderio di Selene. È per questo che lei chiede per lui un sonno eterno, glielo impone, per non perderlo. Forse le donne sono ancora peggio degli uomini. Gli uomini, gli dèi nel mito inseguono. Le donne bloccano. Le ninfe si trasformano per sfuggire, Dafne in Lauro, Aretusa in Fonte, Siringa nella canna zufolo dei pastori. Endimione invece dorme perché chi lo ama non insegue, immobilizza. Non sappiamo se dormire è ancora vita, né se essere guardati è già amore. Suscitare un desiderio da cui siamo così lontani, esserne così inconsapevoli, ci pare un prezzo molto alto. Essere guardati è morire. Forse per questo Artemide non vuole che nessuno la guardi e punisce chi lo fa. La dea Artemide è guai se veniva guardata. Chi muore, chi la guarda muore. Lo sguardo toglie la vita. Allora anche gli dèi hanno paura di morire. Ma innamorarsi è guardare, l'amore passa per gli occhi, lo sguardo è un destino pericoloso. Selene arriva da lui tutte le notti, lo guarda dormire, lo ama. Endimione non la vede, non la sente. Insieme hanno 50 figlie. E ogni notte Selene gli chiede scusa. È uno dei miti più misteriosi, inquietanti anche, sì. Dunque un altro mito che mi ha molto stupito, anche se dovremmo conoscerlo bene, è uno dei miti più famosi, più importanti e più conosciuti da tutti noi, è il mito di Elena. Elena, sappiamo com'è andata, la donna più bella del mondo, Paride, principe troiano, la vince in una gara, no? Cioè siamo al matrimonio di Peleo e Teti, tutti gli dei sono invitati, faccio un po' di riassunto, vabbè, perdonatemi. Tutti gli dei sono invitati tranne una dea, la dea Discordia, Eris, non è invitata e se la prende un po'. E allora per vendicarsi getta nella sala del banchetto una mela d'oro con scritto su alla più bella. Quindi la sfida è questa: chi sarà ritenuta la più bella in quel consesso di dee, che sono tutte belle, e soprattutto chi sarà chiamato a fare il giudice? Beh, decidono che il giudice sia Paride perché era molto bello. Ora nel libro mi chiedo se per giudicare la bellezza altrui si debba essere a propria volta belli, che senso ha? Comunque, anche no, il mito ci dice questo: Paride si trova questa mela e non sa chi darla, e allora le tre dee più belle, più importanti fanno a gara e offrono a Paride qualcosa di grande in modo che lui dia la mela. Insomma, vince Afrodite, come sapete, che gli promette la donna più bella del mondo, che è Elena. Elena abita a Sparta ed è la moglie di Menelao, re di Sparta. Ma cosa importa? Cioè, la più bella, quindi diventa un dono, il dono di Paride. Allora, qui a scuola ce la raccontano sempre in modo molto sbrigativo, secondo me. E Paride andò a Sparta a prendersela e buonanotte, e scoppiò la guerra di Troia, perché Menelao a sua volta, si irritò un po' che gli venisse presa la moglie, chiede aiuto al fratellino Agamennone, e Agamennone organizza l'esercito dei greci, e i greci partono e vanno a combattere a Troia per 10 anni. E quindi Elena è una donna, come dire, non vorremmo giudicarla, ma è la colpevole della guerra di Troia. Ma intanto, riraccontando questo mito, se voi adesso provate, andate a casa, a chi è con voi, raccontate il mito di Elena, oppure uscite per strada e sul tram, c'è il tram a Venezia, sì, ci sono i tram. Va bene, chiedete, non so, vi mettete a raccontare a qualcuno il mito di Elena? Vedrete che ci sono alcuni problemini. Intanto, com'è sta cosa che Paride da Troia va a Sparta e si prende Elena? Elena? Cioè, io credo che sia stato, almeno io l'ho raccontato così, come un incontro. Intanto Paride viene ospitato da Menelao, e Menelao lo tratta, non sa che no. E Menelao lo tratta benissimo per giorni e giorni, lo porta a caccia con sé, mangiano insieme, eccetera. Quindi si instaura un'atmosfera ambigua in cui Menelao tratta benissimo l'ospite, l'ospite butta l'occhio su Elena, è molto attratto. Elena butta l'occhio su Paride, che vi ricordo è a sua volta molto bello. Insomma, nasce un amore. Io non l'ho pensato come un rapimento, una roba tipo stupro, no. Nasce un amore consenziente, secondo me, e Elena seguirà Paride a Troia. Peccato che questa sia solo una delle versioni del mito, quella di Omero. Ed è quella che ci insegnano a scuola e basta. Io non ricordo, pur avendo fatto il liceo classico, che qualcuno mi abbia mai detto, pure se me l'ha detto, me lo sono scordato, ma non credo, perché vediamo se a voi ve l'hanno detto, che c'è anche la versione di Euripide, e cioè che Elena non è mai andata a Troia. Troia, non ha mai seguito Paride e ha vissuto da sola per 18 anni. Adesso ve la racconto. Fate finta, se la sapete, di non saperla. Allora, la storia è tutto come ve l'ho detto, Paride parte per prendersi Elena, per innamorarla di sé in qualche modo, arriva a Sparta, tutto come prima, ma c'è una dea che è molto irritata con Paride, cioè Era, la grande dea Era, moglie di Zeus, che dice: no, tu la mela non l'hai data a me, io non sopporto che tu adesso ti prenda Elena e te la porti e quindi te la sottraggo. State attenti perché uno, state attenti, mi viene da fare come me, scusate, professoressa, pensate che sono persino in pensione.
No, però sai, grazie che prima sei.
Mi spiace, comunque, va bene lo stesso, anche me. Allora, qui succede una cosa che veramente sfida tutta la surrealtà più immaginifica che potete immaginare, cioè Era chiama Hermes, il dio Hermes alato, e gli dice: senti, porta via Elena, io al suo posto metto una Elena finta. Il mito dice un simulacro, cioè una cosa simile a Elena. Io non so come potete immaginare, un avatar, una Elena finta ma vera. No, dico così perché Paride non fa una piega, non si accorge,
ci casca
completamente. La vera Elena viene rapita da Hermes e portata in Egitto dal re Proteo, che è un re molto buono e casto, che non si unirà a lei mai. Quindi, allora, la Elena vera va in Egitto, dove sta 10 anni, mentre la Elena finta va a Troia con Paride, e dove si scatena la guerra di quei poveri greci che vanno a combattere per 10 anni contro una città pensando di liberare una donna che non c'è. Ma quando mai le guerre hanno una vera causa, no? Quindi è normale che i greci combattano a 10 anni. Vi ricordate una tal guerra di qualche anno fa in cui
non si sapeva. No.
Quindi la storia continua, le armi che non erano le armi, è la stessa storia, è sempre Elena, era un simulacro di armi, quindi no, ma non basta, perché quando Troia cade e Menelao finalmente entra nella Troia in fiamme e va a riprendersi Elena, entra nella camera da letto dove Elena vive col suo nuovo marito Deifobo e uccide Deifobo per riprendersi Elena. Paride è già morto, quindi lei ha sposato il fratello, già che c'era. Menelao se la riprende e prima la vorrebbe uccidere, però lei è molto fascinosa, lascia cadere una spallina, insomma, e lui non la uccide, la seduce, è molto bella, quindi può farlo. Bene, lui se la riprende per riportarla a Sparta. Peccato che anche lui, quasi come Ulisse, ci mette per tornare a casa, ci mette 7 anni, 7-8 anni. Quindi per altri 7-8 anni lui sta in barca con un'Elena che non è sua moglie. Quindi 10 anni con Paride, 7-8 con Menelao. Quando Menelao in questa peregrinazione, prima di tornare a Sparta, arriva in Egitto, lì si trova la vera Elena. E in Euripide c'è una bellissima scena di, come si dice nella commedia, quando c'è di equivoci, per cui Menelao lascia quella che crede la vera Elena in una grotta a dormire con le guardie, poi si incammina verso la reggia dove incontra l'Elena vera che abita lì. E allora c'è questo bellissimo, no,
io non ti avevo lasciata, adesso ti trovo, però insomma in qualche modo non capisce, la vera, la finta Elena svanisce in quel punto e lui si riprende la sua vera Elena, la quale però, tornando al personaggio di Elena che gli diventerà un po' tragico a questo punto, è stata 18 anni da sola. Me ne leggerei un pezzo. Dunque, io non mi sono trattenuta e mi sono presa poche libertà in questo libro, però alcune me ne sono prese. Io ho fatto incontrare le due Elene, Elena e Elena. Ma non vi leggerei quel pezzo lì, ma ecco, vi leggerei il pezzo. Poi finisce, perché la storia di Elena non finisce qua. Elena, come forse sapete, finirà impiccata. Però, vero, ha una brutta fine. La storia di Elena è una storia molto triste. Però dopo morta avrà la sua rivincita, ma ve lo voglio leggere con... Perché, ecco, vi faccio un'altra domanda. A scuola vi hanno mai detto che Achille era innamorato di Elena? Non ce la dicono le cose più importanti. Allora, adesso avete ancora tempo?
Sì, sì, sì.
Va bene. Bene. Qui siamo al momento in cui le due Elene si sono già incontrate, questo ve lo leggete poi voi che discorrerete con il libro. E io vi leggo il punto dove la Elena finta sparisce e rimane solo quella vera che incontra Menelao. La notte è passata, le stelle si cancellano una dopo l'altra in cielo. Elena si dissolve, non è più niente. La sua immagine si sbriciola e si stinge nell'aria. Quando Menelao arriva in prossimità della reggia, gli pare di scorgere in quell'aria un pianto, un dolore che si scioglie, ma non capisce, è solo una sensazione, un brivido nel gelo terso del mattino. Si trova di fronte l'altra Elena, quella che rimane, quella che è sempre rimasta ad aspettarlo, ma per lui è la stessa, cosa ne sa? Si meraviglia solo di trovarla lì, sul ciglio della strada a lungomare. L'aveva lasciata che riposava in una grotta addossata alla collina e ora se la vede venirgli incontro sulla strada polverosa, passi lenti, con l'aria un po' sperduta. Menelao ha solo quel piccolo trasalimento, come se gliel'avessero spostata di luogo. Non saprà mai che c'erano due Elene, che forse non ci sono bastate. Cosa ci fai qui? Le chiede. Cosa ci faccio? Sono 18 anni che ti aspetto. Menelao sorride. Intollerabile la commozione. Ripensa ai 10 anni della guerra, a prima, quando partì con Agamennone per quella spedizione militare, a quando la flotta non prendeva il vento, all'ansia di arrivare, di uccidere, alle notti lunghe nella tenda, al mare di ghiaccio, all'odio dentro il cuore. Quanto aveva odiato quella donna! La voleva morta. E invece forse quella donna non aveva smesso di amarlo. E ora che erano 8 anni che lo seguiva per mare, ora che stavano per tornare a casa, gli diceva: sono 18 anni che ti aspetto. Che sorprendente esagerazione. Un amore ritrovato ha sempre un che di esorbitante. È un eccesso di bene che di colpo ci ricade addosso. La sua Elena dunque non l'aveva mai dimenticato, la sua Elena se l'ha subito pentita. E cosa importa più se ha seguito un altro, se ha vissuto anni con pari? Cosa importa la guerra, il sangue, il dolore? Forse nessuna cosa è stata quel che sembra. Partirono dall'Egitto, dopo tutto quel tempo tornarono finalmente a Sparta. Elena visse ancora alcuni anni al fianco di Menelao, fu un tempo giusto, felice. E quando lui morì e uno dei suoi figli la pretendeva per sé perché era ancora così bella, lei andò a rifugiarsi a Rodi, da un'amica che si chiamava Polisso. Ma Polisso aveva perso il marito nella guerra di Troia e non poteva più essere sua amica. Non la perdonò. La fece prendere dalle sue ancelle, che la trascinarono nei campi e la impiccarono a un grande platano. Così finì Elena. Una parte di lei si dissolse in nulla e l'altra parte, quella impiccata, pagò una colpa che non sapeva se fosse la bellezza o la paura di vivere. Non è finito. Soltanto Achille aveva capito. Per lui Elena era stata sempre solo un sogno. Mi ricordo che Achille aveva infinite schiave e che nei 10 anni della guerra tanto solo non era. Però amava Elena. Un fantasma, l'apparizione momentanea e casuale, l'immagine che poteva sperare di intercettare ogni tanto in un bagliore, in un'ombra passeggera. Solo questo era per lui la grande Elena di Troia. Lui sapeva bene che non era altro. E gli bastò. Achille, che non la rapì e non la ebbe mai, se la trovò accanto tutte le notti per 10 lunghi anni, mentre era accampato davanti al mare sotto le mura di una città che non riusciva a prendere. Bastava che la pensasse. Gli altri, pazienza, combatterono una guerra inutile per riprendersi una donna che non c'era. E ogni sera Achille si chiedeva se parlare francamente ai suoi o tacere. Posso dirvi che Elena non esiste? Che avete sofferto tanto per nient'altro che una nuvola? Per una nuvola che si dissolve al vento avete patito tanto dolore? No, non è possibile. C'è bisogno di una ragione per combattere una guerra. E non importa se è una ragione finta. E poi, che ne sappiamo noi dell'aria che si dissolve in nulla? Che ne sappiamo dei fantasmi che ci popolano la mente e chiamiamo sogni? Per me, Elena esiste. E questo è tutto quel che posso dirvi. Achille morì in quella guerra senza dire niente, portando con sé il segreto del suo amore. Ma non è finita. E nell'aldilà finalmente la incontrò. Questo lo dice il mito, non l'ho inventato io. La vide da lontano nei campi sereni d'oltretomba, la sua Elena, vestita di bianco, con una piccola coroncina in capo d'argento. Andava leggera come l'aria, le si gonfiavano i veli dello strascico, gli veniva incontro, lo salutava con la mano, felice come una donna senza età che riveda un amico a lungo atteso. Hai vissuto così poco, Achille. Era per incontrarti qui, adesso. Lo so, ti aspettavo. E ho preparato questa barca. Una barca? Per andare dove, Elena? Noi siamo ombre. Sull'isola bianca. L'isola bianca, dunque, esiste. Certo, è la nostra isola, Achille. Ma nessuno sa dov'è. Nessuno deve sapere. Lì ci sposeremo. Achille e Elena. Achille, nato per una vita breve, fu il solo vero sposo di Elena. Fu l'unico a saper aspettare che la vita, questo breve incidente di percorso, passasse. Per questo ebbe come premio a Elena, lui, non Paride. Dopo che tutto era avvenuto, dopo la guerra, dopo la morte, Elena e Achille si unirono in matrimonio a Leuca, la misteriosa isola bianca che non si sa dove sia. Lì si amarono e si amano ancora. Lì ebbero un figlio bellissimo, alato. Zeus si invaghì di lui e fece di tutto per averlo, perché la storia ricomincia sempre ed è sempre la stessa. Mi è piaciuta anche al cane, sono contenta.
avete delle domande, se avete...
Una curiosità, perché è un mito quello di Elena Egiziaca che piace molto anche ai filosofi, in particolare Hans Bloch. E non mi ricordo se ho letto in Bloch oppure in Hofmannsthal questo quesito che loro si pongono. Il dubbio che Menelao rimanga deluso dall'Elena Vera che è rimasta ad aspettarlo, che preferiva quell'altra che ha scambiato. Ma sapete che ne pensi?
Allora,
avventurosa,
sì, sì, è ovvio che ci piace di più anche a me, cioè a tutti, cioè, la donna che ha lasciato il marito, ha lasciato la patria, ha seguito questo giovane bellissimo, ha causato una guerra di 10 anni, morti, tragedie, lutti, fiamme, beh, ci piace da pazzi. L'altra, se dobbiamo immaginarla in modo letterario, è dura, è lì, statica, aspetta, è una donna che aspetta, una donna sola, una donna che nessuno ama, perché poi questo Protero la rispetta, ma voglio dire, non la ama. Io l'ho risolta in un altro modo, non essendo filosofa, l'ho risolta, lo vedrete nel dialogo tra le due Elene, a un certo punto si incontrano, vi dicevo, e io le faccio parlare anche a lungo, e ovviamente, poi se volete mi leggo un pezzetto, ma il succo è questo, che l'Elena, diciamo l'Elena casta, l'Elena vera e casta, aggredisce abbastanza l'Elena finta, dice certo, tu hai seguito lo straniero, hai abbandonato il marito, cioè l'accusa com'è di tradimento, di immoralità, di hai causato una guerra, hai lasciato tu, ma che donna sei, no? E l'altra dice, io ho vissuto, no. Cioè c'è un po' questa, è un dialogo anche molto forte, insomma, sono una contro l'altra. Io poi nel finale vedrete che ti dico, alla fine le due donne si accordano, cioè questa rivalità iniziale si stempera sempre di più e alla fine voi capite che non sono mai state due, che è una donna sola ed è quando una donna si chiede cosa fare, se seguire il nuovo amore o restare. Tutto lì.
Avete ancora delle domande da fare? Abbiamo ancora un quarto d'ora, poi andiamo nel punto di vendita e possiamo acquistare il libro per chi dovrebbe acquistare e farci fare una bella dedica con questa bella presentazione. Sì, signora, prego.
Come si può spiegare? Non penso che...
Ah, guarda, c'è un microfono.
Sono rimasta un po' sconvolta dall'immagine di Zeus che bene o male prende tutte le donne con l'inganno e la violenza, e quindi è, diciamo, il precursore, è l'immagine di quello che l'uomo ha come comportamento purtroppo con le donne.
Sì, è una bellissima domanda la sua, me la sono posta perché io inizio il libro, io ho diviso il libro così molto arbitrariamente in sezioni, mi sono molto divertita a dire cos'è l'amore, a un certo punto poi mi sono detta sembra i baci perugina, no? L'amore è... vabbè, comunque, prendetela un po'. E io inizio proprio così, con l'amore è rapimento, il capitolo dopo è l'amore è ombra e il terzo è l'amore è fuga. Allora, il mito che riguarda l'amore di un Dio e un essere umano è sempre così, cioè il Dio che insegue e rapisce e la donna che fugge e in genere non ce la fa, anzi non ce la fa mai. E in genere il mito si conclude con una metamorfosi salvifica, su cui però dobbiamo interrogarci, perché queste donne che fuggono il Dio e a un certo punto vedo, perché il Dio ovviamente corre più forte, stanno per soccombere e chiedono aiuto agli dèi, che in genere gli sono padre o madre, eccetera. No, non so, Daphne è figlia di un fiume, ad esempio, di un dio fiume, e così via. Cioè, sono tutte... Allora, in genere gli dèi le aiutano trasformandole. Il fiume Peneo aiuta sua figlia trasformandola in albero, e Daphne diventa un alloro. Aretusa chiede aiuto agli dèi, e gli dèi la trasformano in Artemide, che è la dea che lei venera, e Artemide la trasforma in una fonte, in una sorgente, e così via. Siringa, ad esempio, che è un'altra ninfa rincorsa dal dio Pan, diventa un canneto, diventa tutte canne, per cui il dio si perde in quelle canne, non sa più chi è, dov'è questa ninfa che stava inseguendo, afferra un mazzo di canne, le taglia e si costruisce quello strumento che è lo zufolo dei pastori. Quindi c'è una trasformazione che però è una morte, ovviamente, cioè non sei più un essere umano, diventi qualcosa che vive, perché l'albero vive, il cannetto vive, la fonte vive, ma insomma hai perso il corpo, insomma, in qualche modo. Mi sono posta anch'io la sua domanda, cioè, ma questi dei che inseguono, rapiscono, un altro dio che rapisce è Ade, che esce dall'oltretomba col suo carro, è una bellissima giornata di primavera, vede una fanciulla nel prato che coglie fiori, gli piace da pazzi, se la prende in volo, la porta sul carro, la terra si riapre e loro sprofondano, e lei sarà la regina dei morti, Persefone, moglie di Ade. Io però ho cercato di raccontarli come se non fosse una violenza, e soprattutto non, perché ci viene in mente ovviamente lo stupro, l'idea di violenza maschile, il maschio che prende la donna, che non vuole, eccetera. Io penso però che questa sia una lettura molto nostra di oggi, e che non sia così lecita, perché dobbiamo pensare che queste storie sono la trasposizione di un'idea filosofica. Zeus rapisce tutte si insinua in tutte, possiede tutte, tra l'altro cambiando forma, diventa pioggia d'oro, aquila, cigno, no? Quindi anche inganna. Ma perché Zeus è il dio supremo, è colui che crea il mondo e che genera tutte le cose, quindi deve inseminare il mondo. Questa è l'idea filosofica. Che poi la storia ce la racconti così, certo. Però ad esempio io su Zeus ho raccontato solo il rapimento di Europa, che è un rapimento, Zeus si trasforma in toro, un bellissimo toro bianco, incredibile il toro nella mitologia, cioè il toro attrae. E esce dalle acque questo toro bianco, e Europa è molto attratta da questo toro, ci gioca, no? Salta in groppa, e certo Zeus a quel punto la prende e la porta via. Poi avranno anche loro tre figli, e tre figli che fonderanno le stirpi dell'antichità, insomma, uno è Minosse, il re di Creta. Per cui è la storia che si compie. Io mi sono soffermata su Ade perché è quello che mi fa più tenerezza, il dio dei morti. Io l'ho messa così, che sapete che i tre fratelli hanno estratto a sorte, e Zeus ha avuto il cielo, e Poseidone il mare, e Ade l'oltretomba. Ma come si fa? Ha avuto sfortuna. Però anche lui voleva amare. Mi sembrava... Sì, è vero che la rapisce, io non so, però non mi sento di colpevolizzarli così tanto, questi dei che rapiscono. Però ditemi voi se sbaglio. Ecco, mi sembra che è stato un grande amore, secondo me è un grande amore quello di Persefone e Ade. c'è tutta la storia del melograno, no? Che lei secondo me lei voleva rimanere lì con Ade, però la madre, che era Dea Terra, insomma, che è Cerere, no, scusate, Demeter, la vuole per sé e quindi chiede a Zeus di farla. Zeus è molto in dubbio in questo mito, perché Demeter è sua sorella, Persefone è sua figlia, ma anche è stata anche la sua amante. Ade, suo fratello, non sa tanto che pesci pigliare, e quindi il mito si conclude con questa divisione: vabbè, starà 6 mesi con Poseidone, con Ade, e 6 mesi con te. Quindi c'è questa donna divisa in due, che sta un po' con la mamma e un po' col marito. Infatti quando Ade la lascia andare e maledice, tieni, ti do un melograno così nel viaggio ti ristori, e noi sappiamo che la legge dell'oltretomba è che se tu mangi qualcosa poi non esci più di lì, secondo me Persefone lo sapeva e ha mangiato il melograno per tornare. Perché ma proprio
scelta, sì, perché se no non avrebbe scelta,
sì.
O la madre decide,
sì. Stare poi sempre solo con la madre, no? Secondo me
no.
io volevo che ci leggesse, sì, un pezzo che hanno voluto Pan e Silvia, Pan e Silvia,
va bene. Allora, sempre dedicata a Anna Benedetti, che ringraziamo ancora
per tutto quello che ha fatto e fa in tutti.
Allora, siamo... Ah, sì, e già, perché il dio Pan è un dio anche molto particolare, no? Noi ce lo immaginiamo sempre male, questo dio caprino, no? Questo dio un po' rozzo, un po' bestiale, questa capra di Dio, insomma, no? Che insegue tutte le ninfe, che le vuole, è proprio il dio brutale, no? E pensate che a un certo punto si innamora anche della luna, la stessa Selene che poi abbiamo raccontato all'inizio e si innamora di Mione. Allora, lui ha perso Siringa, no? Perché troppo tardi gli dei l'hanno trasformato in un canneto, la sua voce, il suo urlo diventano suono, una musica tra le canne che non si era mai udita. Si stupisce anche il dio di quella perfetta melodia, la sua amata Siringa è lì, è diventata quelle canne che suonano, ma quali? Quale di quelle canne è il suo corpo? Pan non si raccapezza, le palpa, cerca di capire, vuole scegliere, trovare, abbraccia a caso, stringe tutte le canne, impossibile distinguere. Decide di tagliarne un fascio come gli viene, le riduce in pezzi di diversa lunghezza e le lega insieme. Costruisce uno strumento che da allora porterà sempre con sé. Ogni tanto lo suona rinnovando la sua acuta sofferenza. Chiamerò questo strumento Siringa per ricordarmi di te, o ninfa infelice. Risuona la voce caprina del dio insieme a una roca risata e il vento tra le canne al suono di un rimpianto, il dolore del dio che ha perso o il rimorso di Siringa che non ha ceduto. La siringa di Pan suona la mancanza, nelle notti di luna, il desiderio. Ecco, mi viene in mente, prima di concludere con il finale su Selene, che io ho puntato a fare di queste donne che fuggono, e l'immagine, come diceva lei prima, della fanciulla, dell'adolescente, che è nell'età della vita in cui davvero vuole fuggire, ma perché non si è ancora compiuta la sua età matura e quindi teme l'amore e teme che l'uomo che la prende la possa snaturare, la possa incrinare nella sua purezza. Cioè c'è un'età delle fanciulle, appunto, che ha bisogno di essere esente d'amore, è un modo di prepararsi all'età matura, che sarà poi il generare figli anche, però quella è un'età successiva in una donna, c'è un'età in cui tu non vuoi questo e quindi fuggi. Quindi la ninfa nell'antichità rappresenta questo momento della donna, secondo me, che andrebbe, vabbè adesso faccio un discorso che non so, comunque che andrebbe preservato, ma è un po' come, non a caso è l'età scolare, l'età in cui dobbiamo andare a scuola e fare questa cosa pazzesca che è studiare senza un fine, ma anche questa è la giovinezza. Adesso ce la stanno togliendo, adesso slitto un po', però questa alternanza scuola-lavoro a me non piace per questa cosa qui, cioè dobbiamo preservare questi pochi anni in cui ci è concesso di studiare senza un fine pratico, e quindi di dedicarci a qualche cosa di spirituale che è un'attesa del lavoro che faremo e della vita coniugale che avremo e dei figli che faremo, ma è un'epoca a sé molto sacra, molto, che finisce presto e che quindi bisognerebbe, ma sì,
bisognerebbe
avere le insegnanti come lei. Grazie. Che ci aiutano a sognare, sono ragazzi a sognare. Adesso finiamo su Serena e poi ci salutiamo perché li abbiamo preso, no?
Finiamo.
Va bene. Siamo perfetti.
Sì, poi andiamo in negozio con la pizzeria in chiuso.
Le notti si susseguono, una via l'altra. Pan le trascorre in festa, è il dio della festa, e tra un ballo e un boccale di vino comincia a guardare anche la luna, la pallida, candida dea Selene, che mal sopporta le lusinghe di quel dio terrigno. Selene, Selene, non importa se mi sfuggi, un giorno ti prenderò. Ma la luna è lontana nelle notti serene, molto lontana, persa nel suo biancore, puro scintillio. Quando sente le parole sfacciate di Pan, ride di lui, superba. Sei l'oscurità e io sono la luce. Come osi pensarmi tua? Nessuno ti può essere più opposto di me. Tu credi? Sei così sicura? Tanto sottovaluti la mia potenza? Tanto pensi di poter fare a meno di questo fuoco? Selene e Pan, l'amore inaudito, l'amore che si fatica a credere. Il Dio insinua, sottintende, ammicca, non aggredisce, aspetta. Sa che con la luna non possono valere i più turbi assalti. Ecco, questo è un Dio che non fa violenza. Si traveste, si fa di peggio, si traveste. Se è con la luce che deve battersi, che sia. Ricopre il nero del suo corpo, trasforma la sua oscurità in chiarore, si mette addosso il vello candido di una delle sue pecore. E Selene cede. Ora Pan non è più il buio, non è più l'amore cieco che fa paura. La dea si lascia prendere in quella nube, avvolta, danza con lui in un abbraccio. E in quel vortice, lui così bianco che si mescola alla pura luce, diventa stella. E quella costellazione, che chiamiamo Capricorno, è in fiamma di sé il cielo dell'inverno.